Pomeriggio, cari colleghi e amici, chiederei la gentilezza di ritornare ai vostri posti. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa terza sessione, probabilmente anche la più pertinente per quanto riguarda il nostro ruolo, come è visto il titolo regolamentare intelligenza artificiale e il ruolo dei parlamenti nazionali. Mi chiamo Azai Guliev. Presidente del Comitato Generale Economico dell'Assemblea Parlamentare OSCE, Affari, Scienza, Tecnologia e Ambiente. Ed è un onore per me poter moderare questa sessione e questa cruciale discussione. Vorrei prima ringraziare chi ci ospita, il Parlamento Europeo, un carissimo amica Paola Cardoso, per questa eccellente organizzazione e per l'ospitalità anche per questo buonissimo pranzo. Vorrei naturalmente anche congratularmi col lavoro che è stato fatto fino ad adesso, anche con Marco Dario e altri colleghi. So che molti sono stati gli sforzi per riuscire a far sì che questa sessione e questo incontro di oggi avesse luogo. Prima di pranzo abbiamo ascoltato prospettive riguardo alle sfide, le opportunità sull'intelligenza artificiale e abbiamo visto quanto veramente ci sia la possibilità quindi di impulsionare quello che è l'efficacia trasformando in varie aree, istruzione, finanze, trasporti, sviluppo quindi economico, in parallelo con sempre una protezione e con anche naturalmente la protezione dell'ambientale. Ora, dal punto di vista etico anche molto importante riflettere sull'intelligenza artificiale. Sappiamo che ci sono disinformazione, algoritmi sempre più ad alta frequenza, che ne sono tanti esempi che ci portano e ci chiedono veramente di esigere una regolamentazione di fronte a tutti questi sviluppi. Ed è veramente importante noi come Parlamento nazionale essere attivi e proattivi nel configurare leggi e misure che ci permettano di proteggere le nostre società. E oggi abbiamo il privilegio di ascoltare persone con larga esperienza e che portano avanti questo discorso nei loro incarichi. Ma prima di pranzo, nella sessione di questa mattina, sono state sollevate varie domande riguardo la regolamentazione sull'intelligenza artificiale. E senza dubbio, oggi pomeriggio avremo opportunità di approfondire tali questioni e come anche di ascoltare quindi come sono le vostre esperienze e come i parlamenti nazionali possono dare e contribuire con valori sempre più positivi. Quindi ringrazio ai nostri relatori, qui seduti vicino a me, Carlo Zorito, membro del Parlamento Europeo, e Suna, relatore del Consiglio d'Europa per il parere sul progetto della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, e John Whittingale, capo delegazione del Regno Unito presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Prima di iniziare la nostra discussione, vorrei che ci concentrassimo su quello che è il profondo impatto e che stia sempre presente quello che sono anche, oltre al grande impatto, anche il grande impatto come anche come questo si riflette poi sulla nostra economia e sulla necessità di proteggere i diritti fondamentali ed evitare manipolazioni. Noi siamo diventati infatti una piattaforma privilegiata per questo dialogo trasversale, dovuto appunto ai partecipanti e in modo particolare abbiamo visto come è già stata sollevata la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra di noi. E quando si parla di intelligenza artificiale, tutte le tecnologie che questa comporta e tutte le implicazioni, ne abbiamo già parlato a febbraio, come anche tutto il lavoro portato avanti dal comitato attraverso le loro declarazioni, e senza dubbio testimoni di quello che sta succedendo e di come siano sempre più evidenti le sfide che abbiamo di fronte. Quindi non possiamo che continuare il nostro dibattito in modo tale da renderci attivi e proattivi. L'OSCPA è quindi un incarico molto importante, una responsabilità proprio per cercare di far sì che le questioni legate alla nostra società siano sempre all'ordine del giorno, permettendo alla nostra attività di andare avanti. In modo particolare anche gli utilizzatori finali, che godono quindi tutto il lavoro, che sono i cittadini, no? Che noi proteggiamo attraverso il nostro lavoro, vogliamo proteggere, e come Roberto Mantella, segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e dove viene proposto la volontà di regolamentare l'intelligenza artificiale e un dialogo sempre più coeso tra di noi. E una condivisione dei valori. Adesso vorrei dare la parola al nostro primo relatore, Carlo Zorrinho, membro del Parlamento europeo. Dottorato in gestione dell'informazione, docente Dipartimento di gestione ad Evora, e attualmente membro del Parlamento in molti progetti legislativi. Dal 2014 membro pieno diritto nel Comitato di Ricerca dell'Energia e Sviluppo. Anche ero come parlamentare europeo e qui per portarci il suo contributo. Grazie, le la parola. Buon pomeriggio a tutti. Caro Presidente dell'OSCE, i miei colleghi, la mia collega anche Paolo Cardoso, Luis Grassa, moderatore, colleghi in questo panel, per me è un grande onore poter essere qui di fronte a tutti voi proprio per discorrere quelle che sono le grandi sfide nell'era dell'intelligenza artificiale. Lasciatemi dire che per me è anche particolarmente mi dà grande emozione essere qua in questa sala, che sono stato eletto varie volte, quindi ho veramente felici memorie di questo spazio e di questa sala che ci ospita qui oggi. Allora, per quanto riguarda il tipo di approccio che ho nel mio lavoro, sappiamo che questo, col comitato GPA, sappiamo che congloba vari paesi, e come porto avanti, come è stato detto, avete visto come è stato già annunciato qua nella mia biografia, porto avanti una serie di incarichi che riguardano la transizione digitale in quest'era. Sappiamo che l'accelerazione digitale abbiamo dovuto affrontare le grandi sfide dell'informazione e disinformazione, e più di tutto è che oggi noi siamo consapevoli di quello che è il profilo dell'umanità, che non è solo la minaccia delle armi, ma sì la distruzione delle nostre capacità di essere noi stessi. Anche questa è una grande minaccia, ed è questo che viene preso in considerazione quando parliamo riguardo alla sicurezza, ossia l'intelligenza artificiale può distruggere chi noi siamo, distruggendo le nostre capacità che possiamo consegnare all'intelligenza artificiale. Ecco perché l'intelligenza artificiale deve essere qualcosa con cui noi, che noi sappiamo gestire, non possiamo permettere che ci controlli e dobbiamo veramente riuscire ad avere e a cogliere nuove opportunità per veramente poter approfondire sempre di più quelli che sono gli aspetti appartenenti alla nostra vita di tutti i giorni, così anche continuare nelle nostre ricerche attraverso la creatività che ci distingue e stare un passo avanti la macchina, perché se siamo un passo dietro la macchina, a quel punto siamo controllati e dominati da questa. Ecco che questa abilità è quello di essere anche eticamente corretti, nel senso che se noi siamo decenti dal punto di vista etico, possiamo veramente generare un mondo che sarà etico e che rispetti tutti. E questo è il metalinguaggio che ormai si sta creando. Arrivando adesso a quella che è l'Unione Europea, sappiamo che siamo ancora in fase molto di ricerca, ma abbiamo già visto grandi potenzialità per quanto riguarda gli investimenti e far sì che la tecnologia diventi il nostro alleato, in modo tale da riuscire, ad esempio, esempi come il Green Deal, il Data Deal anche, che questo è un modo con cui io qualifico o definisco l'intelligenza artificiale, perché sappiamo quanto i data sono importanti e quanto però il dato che si dà, i dati naturalmente ci devono essere, sono molto importanti per mantenere una comunicazione efficace, però come anche sia importante mantenere e proteggere la privacy di ognuno di noi. E questo, quindi abbiamo il Green Deal insieme al Data Deal, che ci permette di usare quello che è il soft power. Soft power cosa significa? Quando siamo di fronte è una capacità di regolamentare quello che è la leadership. Oggi naturalmente abbiamo bisogno di grandi investitori, abbiamo bisogno anche di grandi ingegneri, la Cina è quello che ha, e poi abbiamo bisogno di creatività, e noi con la nostra creatività e regolamentazione possiamo fare molto. Perché? Perché noi abbiamo capito quanto sia importante l'approccio umano in quest'area, e questo va oltre quello che è la regolamentazione ed è alla base di tutta la regolamentazione, copyright, cybersicurezza, eccetera. Regolamentazione basata sui valori e sulla prevenzione di quei rischi che prevediamo. E quindi noi dobbiamo cercare di capire cos'è che noi vogliamo, qual è il Brussels effect di quello che è così definito. Oggi, ad esempio, quando riparliamo di data protection o di copyright, sappiamo come noi siamo riusciti, ad esempio, a trarne benefici, come siamo riusciti a regolamentare. Abbiamo visto, ad esempio, il Regno Unito sta adesso accompagnando sugli stessi passi. Abbiamo visto anche negli Stati Uniti stanno facendo la stessa cosa, quindi forse è già stato un passo di grande successo quello nostro. A livello di Unione Europea cominciamo a vedere grandi investimenti che arrivano da fuori, naturalmente basandosi su standard di regolamentazione. Molte persone dicono che non ci sono grandi compagnie, grandi imprese in Europa, ma questo è vero, però naturalmente noi non possiamo di colpo creare delle grandi imprese a livello europeo. Noi dobbiamo far sì che quelle grandi imprese entrano e vogliano entrare a lavorare nel nostro mercato, proprio perché ritengono differente e ritengono di valore, e quindi automaticamente si accompagnano, accetterebbero di accompagnare quelli che sono i nostri regolamenti. A marzo già abbiamo parlato di rischi e degli utilizzatori, quindi abbiamo parlato anche dell'elemento centrato sull'uomo, dell'approccio che deve vedere deve esserci alla base una supervisione e un monitoraggio. Quindi quando si parla di far sì che le persone abbiano il controllo, quando si parla di un approccio centrato sull'umano questo sono la possibilità di accettare il rischio, ma sapendo che ci sono dei valori che verranno sempre rispettati, evitando quindi la manipolazione, danneggiando quelli che sono, ad esempio, i gruppi più vulnerabili, e quindi anche quanto è difficile riuscire a definire chi sono le persone vulnerabili. Sarebbe molto più facile dire manipolazione delle persone vulnerabili è proibita, ma chi definisce chi è vulnerabile e chi no? Poi anche quello che l'etichettatura che facciamo delle persone, il labeling in base a quelli che sono quei preconcetti che abbiamo, anche questo, ma noi come possiamo far sì che gli algoritmi ci possano aiutare per riuscire a far sì che tutti questi performance assessment possano essere regolati? Ancora una volta, questo è il livello che può essere, dobbiamo decidere cosa escludere, cosa non escludere, o cosa proibire, cosa non proibire. Abbiamo visto ad esempio il riconoscimento facciale, accettiamo il rischio o lo eliminiamo, lo proibiamo. Anche questo sono questioni su cui riflettere. Ma ancora una volta, ecco perché ci sono tanti studi, movimenti di ricerca, che ci permetteranno di arrivare a capire, ad intendere, per poter poi decidere. Ci sono moltissimi rischi messi in gioco. Pensiamo ad esempio a quelli che sono i gaming, piuttosto che nel settore farmaceutico, l'accesso ai servizi di vario tipo. Sappiamo quanto alcuni siano già utilizzati e altri no, però in che modo gestire il tutto? E cosa è più importante è che abbiamo è molto importante riuscire a monitorare tutto quello che è l'evoluzione, in modo tale da dare altre possibilità.
Per l'intelligenza artificiale generativa noi cerchiamo di risolvere la questione della trasparenza, cioè è obbligatorio, per esempio, i contenuti, bisogna essere trasparenti, cioè dire che i contenuti sono stati generati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, con i sistemi appropriati, per esempio composizioni musicali, eccetera. Tutti i professionisti che sono nel settore della proprietà intellettuale. E poi tanti altri contenuti. Dichiarare quali sono i contenuti che sono vietati. E poi la questione della creatività. E poi il controllo dei cervelli per quanto riguarda la generazione linguistica, quindi di lingue. Quindi i nostri parlamenti nazionali, effettivamente è importante che partecipino a questo processo, che i principi dell'obiettività non siano distorti. Io penso che la nostra legge è buona, però è difficile da applicare. Come io ho detto poc'anzi, non solo il testo di legge è importante, ma soprattutto dobbiamo pensare alle questioni etiche dell'uso dell'intelligenza artificiale e verso quale campo ci addentriamo quando parliamo di intelligenza artificiale. Dobbiamo prendere in considerazione le varie culture, le varie prospettive, le questioni etiche. Per questa ragione è estremamente importante che i parlamenti nazionali partecipino a questo processo, perché noi siamo la voce delle persone, noi rappresentiamo il popolo, e quindi infine tutto questo è molto importante. La legge, il testo di legge non è sufficiente, dobbiamo fare molto più ricerca, abbiamo bisogno di architetti e di ingegneri. Non possiamo solo guidarci dalla regolamentazione e dobbiamo ridurre il divario dei poteri e dobbiamo fare più lavoro di collaborazione, dobbiamo far sì che la gente partecipi anche a queste sfide. E vorrei adesso concludere e rendere omaggio a Luis Grass, che è arrivato dall'Algarve. E dico sempre a Luigi, gli rivolgo un poema di Antonio Aleixo, che è un poeta dell'Algarve. Per essere sicuri dobbiamo puntare sulla fiducia, questa è l'idea fondamentale del poema. Ma sicuramente gli interpreti ci daranno una mano a capire meglio questo, cioè raggiungere la profondità dobbiamo avere nel mix qualcosa di verità. Pensate a questa citazione di Antonio Aleixo, del poeta Antonio Aleixo. Per avere fiducia, affinché gli altri abbiano anche fiducia in noi, questo è il paradosso di Antonio Aleixo. Io lo chiamo il paradosso di Antonio Aleixo. E quindi per risolvere il paradosso di Antonio Aleixo non abbiamo solo bisogno degli algoritmi a Bruxelles o nel mondo per convertire l'informazione, usare l'informazione, eccetera. Dobbiamo gestire tutto questo e dobbiamo, cioè ogni essere umano deve essere in grado di far sì che tutto questo funzioni, che possa interpretare le cose, capire le differenze tra la bugia e la verità, le conoscenze tecnologiche e le competenze digitali sono estremamente importanti, non solo nella geografia, la storia, la filosofia, la storia, eccetera. Certo, noi utilizziamo il telefonino, però questo richiede anche cultura, questo richiede cultura digitale, conoscenze digitali, e questo riguarda tutto il mondo. Quindi dobbiamo lavorare a questo livello, cioè dobbiamo essere un attore generativo. Così come nella pandemia, per esempio, vi ricordate? Nella pandemia del Covid-19 noi abbiamo creato un vettore. Abbiamo dovuto pensare all'immunizzazione, alla vaccinazione dei grandi gruppi. E quindi dobbiamo avere un numero sufficiente di persone che hanno le conoscenze necessarie per poter affrontare la sfida che è stata dalla pandemia. Infine, per concludere, è necessario anche avere una IA basata anche sull'umanesimo. Dopo aver lavorato questi ultimi 5 anni presso il Parlamento europeo come portavoce del Comitato delle questioni umanitarie, è vero che se noi riusciamo a trovare le risorse monetarie giuste con non solo la dinamica aritmetica ma anche esponenziale, basandomi sulla mia esperienza di lavoro con tutti questi paesi, dai Caraibi al Pacifico, l'Africa, so che devo concludere adesso, dice l'oratore, noi dobbiamo avere uno sviluppo, puntare sui punti di sviluppo sostenibili per avere lo sviluppo umano in una globalizzazione etica. Questo è il modo in cui noi possiamo avere un contesto e un pianeta più sicuro per tutti. Grazie della vostra attenzione.
Thank you very much, Dr. Zorinho.
Grazie. Grazie per questa sua presentazione veramente molto interessante. E, riassumendo quello che ha detto, è che in effetti noi dobbiamo adottare un approccio human-centered, quindi centrato sulla persona, sull'umano, ecco che è una delle grandi sfide, però sicuramente ci saranno dopo domande per approfondire ancora meglio della sua comunicazione. Adesso do la parola al secondo relatore, Madame Suzanne Abestorter, maestra in diretto, relatore del Consiglio d'Europa per il parere sul progetto della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, Abbiamo visto come si è concentrata su quello che era la protezione della libertà civile e la lotta contro la corruzione. Tra i vari ruoli e incarichi, e che Sun è anche proprio nel suo incarico insieme al Parlamento islandese, è anche membro del comitato che ricercano sulla intelligenza artificiale. A lei la parola.
Ok, and they're working now. Honored colleagues.
Onorevoli colleghi, è un'opportunità per me essere qua con voi e poter condividere quello che è il draft della Convenzione nel quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani e la democrazia nel Stato di diritto. E quindi per me è un grande onore poter essere qui e condividere con voi, perché per noi è molto importante per l'argomento di oggi. Questa bozza di Convenzione quadro centrata sull'intelligenza artificiale si è basata su quello che sono i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto, ed è condivisa dai non stati membri e non europei che hanno partecipato ai negoziati e hanno ratificato il framework della convenzione recentemente. Ecco che vediamo sottolineati qui i diritti umani, e insieme al Consiglio Europa vi devo dire che questo è molto molto importante, perché ci fa capire quali sono i valori in quest'area emergente. È un valore che noi vogliamo continuare a difendere, perché è naturalmente una ricchezza che tutti condividiamo, la possibilità di riunire e di affrontare insieme la grande sfida dell'intelligenza artificiale, basandoci in questi diritti che vogliamo, cioè la protezione dei diritti umani. Sono passi da gigante che abbiamo fatto, perché noi non solo vogliamo proteggere quelli che sono i diritti umani, ma anche altri valori quali la democrazia e lo Stato di diritto. Nel capitolo 1 di questa convenzione quadro, infatti, ci sono quelle che sono le predizioni, quelle che sono naturalmente definito cos'è l'intelligenza artificiale, qual è nell'articolo 3. Ne parlerò poi più tardi, che è particolarmente controverso, dopo lo vediamo da vicino. Per quanto riguarda l'obiettivo, il 3.1a ci obbliga ad ogni applicare la convenzione nell'attività che hanno con l'intelligenza artificiale, accompagnando sempre in dialogo con parti private come anche le società pubbliche. 1.b vuole che tutti i rischi e l'impatto siano presi sempre in considerazione nelle varie aree. Nel dettaglio poi nel paragrafo è portato avanti. Questo tipo di approccio ci fa capire che è differente tra gli attori privati e pubblici. È stato molto discusso ed è stato richiesto un negoziato non indifferente, dovuto alla necessità di distinguere cose pubbliche e cose private, ed è per questo che noi abbiamo portato a questa riflessione, perché abbiamo visto che anche questo distinguere cose pubbliche e private avrebbe potuto poi pregiudicare quello che è il profilo dell'individuo come persona. Poi naturalmente abbiamo anche la protezione dei diritti umani, articolo 4, e l'integrità del processo democratico e rispetto del Stato di diritto, capitolo 5. Nel 3, capitolo 3, abbiamo visto che l'importanza del sistema di intelligenza artificiale deve garantire trasparenza, visione, rispetto, fiducia, non discriminazione, protezione dei dati, privacy e una innovazione sicura. Naturalmente anche tutti quelli che sono la violazione dei diritti umani risulta nel nostro il nostro dialogo in modo tale da riuscire ad avere sempre poter agire in modo molto pronto per rispondere a eventuali situazioni che si possono creare, perché sappiamo come queste influenzano poi tutto quello che è l'aspetto dei diritti umani. Nel capitolo 5 abbiamo una previsione di quelli che sono il rischio, obbligando quelle che sono le parti interessate a mitigare quelli che sono i rischi riguardo l'intelligenza artificiale, cercando di riflettere sempre su quello che sono i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Capitolo 6, anche questo implementazione delle convenzioni, e il 7 è il follow up del meccanismo riguardo la collaborazione. Riguardo a questo follow-up, naturalmente ci sono una serie di relazioni obbligatorie da presentare e nei primi 2 anni, dopo essere diventato, essere entrato nella parte. Questo è fondamentale. Poi avremo anche la possibilità di identificare i problemi e utilizzare anche l'implementazione della convenzione, fare delle proposte, formulare opinione o emendamenti, e possono anche esprimere raccomandazioni e naturalmente sottolineare determinate implementazioni del trattato, sapere anche come risolvere gli eventuali conflitti. E questo è uno dei aspetti più problematici, la convenzione, riguardo la convenzione e il tipo di applicazione che possiamo fare, che se ne può fare, ossia quello alla carte, nel senso che come privati possiamo decidere come accompagnare questa convenzione. E anche quindi con quegli enti che non fanno parte dello Stato. Nella risoluzione abbiamo visto che gli attori privati naturalmente sono obbligati ad osservare determinati elementi, parametri, accompagnando quelle che sono le regolamentazioni e naturalmente sempre ricordandosi della necessità della protezione sui diritti umani.
Poi il nostro compromesso nel settore pubblico e nel settore privato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, questa eccezione che viene utilizzata, che riguarda anche l'applicazione della Convenzione dei diritti umani applicata nell'ambito delle nostre giurisdizioni. Quindi bisogna applicare le disposizioni della Convenzione in base all'articolo 3.1. La conferenza delle parti del nostro quadro deve anche poter utilizzare i suoi poteri e il sistema di notificazione nei confronti di attori privati, dando così interpretazione a quanto viene applicato. Poi, a livello di difesa nazionale, lo Statuto del Consiglio d'Europa, che esclude questioni che riguardano la sicurezza nazionale, le interferenze che riguardano i diritti umani causate da interventi militari devono essere prese in considerazione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione della IA nel settore della difesa, prendendo i casi esemplificativi dei conflitti in corso odierni, l'uso dell'intelligenza artificiale nei conflitti attuali pongono delle preoccupazioni molto gravi in base anche alla legge dei diritti umani. Le esenzioni e le eccezioni per quanto riguarda l'uso della IA possono anche restringere il campo di applicazione, perché dobbiamo essere molto chiari su questo. L'integrità impersonale, la dignità personale, i diritti umani dei nostri cittadini sono effettivamente le preoccupazioni più prementi, più urgenti dei nostri cittadini. Noi non possiamo andare a fare le spie sui nostri cittadini, quindi abbiamo bisogno di una funzione di supervisione, di vigilanza. Poi, per quanto riguarda il progetto del quadro normativo della convenzione, ma alcuni possono usare l'espressione opportunità per la crescita, dice l'oratrice. Quindi gli usi positivi dell'intelligenza artificiale, anche se ci sono alcune salvaguardie, non ci sono per esempio clausole specifiche per quanto riguarda la protezione dei diritti umani, la buona governance, eccetera. Gli sviluppi nella neurotecnologia, per esempio, odierni, rappresentano un'opportunità di crescita. Parliamo della neurotecnologia, soprattutto applicata al settore medico, ricerca, eccetera. E poi le minacce che esistono e che impendono sui diritti umani, sulla nostra dignità, eccetera. Le tecnologie BCE devono essere sicure, non devono essere usate contro la volontà dei cittadini, degli esseri umani, sono responsabili delle loro azioni e degli utenti in generale. Quindi l'Assemblea chiede, fa un appello appunto a tutti gli Stati membri per condurre una ricerca scientifica sempre più approfondita e parlare addirittura di neural rights, cioè di diritti neuronali, neurologici, eccetera. Ma questo non viene contemplato nella bozza della Convenzione. Poi la titolarità, la proprietà della IA, la concentrazione di potere che è in mano a pochissimi, a un numero ridotto di persone. Poi abbiamo anche il problema dell'uguaglianza e il potere, non solo l'uguaglianza e il potere, la ricchezza che sarà solo in mano ad alcuni sul pianeta. La titolarità, la proprietà delle IA è un'altra preoccupazione. Abbiamo anche però delle opportunità di crescita in questo settore. Noi in quanto parlamentari dobbiamo garantire che queste opportunità non vadano perse di vista. Grazie della vostra attenzione.
Thank you very much.
Grazie, Suna, per questa interessantissima presentazione dove sono stati sottolineati molti argomenti che veramente potremmo dialogare, su quali possiamo dialogare più tardi nel nostro dibattito. Adesso vorrei dare la parola al nostro amico e collega John Whittingale, capo della delegazione del Regno Unito presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e in modo particolare ha accompagnato tutto quello che è l'aspetto di quelli che sono stati i crimini nell'Ucraina e come tutte anche le politiche che riguardano la sicurezza, con particolarmente esperto in tutti quelli che sono in seno al Parlamento, quelli che sono gli argomenti riguardo alla sicurezza, anche appartenente al gruppo britannico dell'Unione Interparlamentare. Nel 2020 è stato anche ministro per media e data, quindi molto, ha molta esperienza su questo argomento. Attualmente anche nel Dipartimento Coach Media and Sport, Dipartimento nel 2023 del Dipartimento di Gestione Sport. Prego, a lei la parola. Grazie per questa presentazione. In effetti sono molto gli elementi che mi hanno visto impegnato in molti progetti, però mi sono concentrato più su quella che è la scienza e tecnologia, mi ricordo come argomento di maggiore interesse riguardo la sicurezza sulla intelligenza artificiale che passiamo avanti domani, poi ci sarà anche il prossimo che avrà luogo al Sud Corea. Ma allora, ritornando un po' al dove ci troviamo noi qua, io in effetti sono un po', rappresento un po' quella che è stata la grande rivoluzione a livello di storico come esperienza, e dove ho sempre visto naturalmente il grande ruolo dell'intelligenza artificiale generativa, perché naturalmente ci fa capire come sia molto importante prendere una posizione a riguardo e ricordarci, o perlomeno mai dimenticarci, di quelli che sono i grandi benefici che noi possiamo estraere per quanto riguarda, ad esempio, in tutto quello che è l'area dell'educazione, i cambiamenti climatici, che sono tutte aree che si dovranno trasformare, che affronteranno grandi trasformazioni. Solo 2 anni fa mi ricordo che stavamo guardando da vicino che tipo di regolamentazione, e poco fa il mio collega infatti ha dato la sua opinione riguardo alla regolamentazione e quanto questa fosse importante. Ci sono 2 problematiche però. Da una parte abbiamo appena approvato una legislazione per l'implementazione di sicurezza per quanto riguarda l'online, e anche come promuovere la competizione nel mercato digitale. Noi ci abbiamo messo circa 5-6 anni per riuscire a regolamentare, e ora posso immaginare quanto oltretutto sarà difficile riuscire a regolare un argomento che è in continua evoluzione. E poi naturalmente la regolamentazione e l'innovazione vanno a pari passo. Ecco perché noi molte volte non possiamo neanche prevedere quello che può succedere. E quindi quello che noi abbiamo cercato sempre di fare è di sottolineare quelli che sono i principi quali la trasparenza, la sicurezza, la giustizia, la fiducia, e cercare di capire in che modo poter inserire tutto in questo sistema. Ci sono molti di questi regolatori che ci permettono quindi di creare un sistema e che ci permette quindi di poter essere più fiduciosi. E, ad esempio, abbiamo regolamentazioni che riguardano varie aree come quella della medicina, della ricerca, del mercato, e questo non fanno che incentivare l'innovazione nell'intelligenza artificiale, però in modo gestito, in modo monitorato, e questo è quello che noi ci proponiamo. E poi quando parliamo naturalmente di sicurezza, qui sottolineato nel nostro incontro di oggi, così come è stato detto anche a livello di summit globale, e noi abbiamo visto come è molto importante sempre l'importanza del dialogo con le grandi imprese delle big tech. Quindi ancora una volta perché sappiamo quanto è la conoscenza, quanto l'expertise di queste grandi imprese ci possono permettere veramente di decidere e di definire, perché naturalmente sappiamo anche come sia facile usare quello che noi pensiamo sia un beneficio ora possa diventare, se utilizzato in modo indovuto, possa danneggiare il cammino che ci siamo proposti di disegnare. Ecco che dobbiamo porre quasi dei margini su cui muoverci, in modo tale da poter sempre decidere sapendo di essere protetti, che la nostra decisione sempre ha dei margini di protezione. Mister Rin ha parlato poco fa riguardo la creazione di industria. Noi sappiamo che la creatività, parlato di creatività, e sappiamo ad esempio noi come ad esempio nel cinema, letteratura, come siamo molto creativi nel Regno Unito, ad esempio nella musica sappiamo anche qual è la nostra creatività, se abbiamo pubblicato, e sappiamo quanto sia molto semplice anche incorrere in quello che è il plagio, incorrere quindi e sapere quindi molto l'importanza della protezione nei diritti d'autore. Sappiamo come contenuti possono essere contenuti già creati possono essere mischiati e riutilizzati per creare un contenuto nuovo o apparentemente nuovo. Quindi in molti modi può essere definita cos'è creare oggi, e l'intelligenza artificiale ci porta di nuovo a ripensare al concetto di creazione. Però nel dialogo con le grandi imprese di alta tecnologia, in effetti loro stessi ci dicono che è sempre molto sul tavolo di discussione questo tipo di elemento, perché ci sono anche molti casi ormai già portati a giudizio dovuto a questo concetto di nuova creazione. naturalmente sappiamo come anche la stessa frode diventi molto più sofisticata attraverso l'intelligenza artificiale. Ah, ad esempio, mi ricordo, ad esempio, io so già qui il tuo sound, so che stai lavorando su questo progetto, lo pubblico io, se non mi invii tot soldi entro tal giorno. E quindi ancora una volta, oltretutto anche la limitazione delle voci, e anche questo è sempre più difficile capire quando siamo di fronte a una frode. È sempre più facile creare video che dove dal reale e il falso sono indistinguibili, come non riusciamo proprio a vedere. Questo non fa che manipolare l'opinione pubblica, diventa uno strumento molto di grande potenza, e abbiamo visto anche quello che è successo durante il periodo elettorale con false informazioni, video falsi che venivano divulgate nelle reti sociali e che però hanno avuto successo nella loro intenzione, e sempre molto più sofisticate, sempre molto più vicine alla realtà, e che quindi facilmente causando facilmente casi di frode. Ancora una volta è molto importante capire in che modo poter essere fiduciosi della radice delle informazioni, in che modo possiamo distinguere un'informazione vera da un'informazione falsa. Tutte queste sono grandi sfide che abbiamo di fronte a noi. Abbiamo anche parlato di quella che è il riconoscimento facciale, anche questo sappiamo, da una parte i suoi benefici, non dico di no, alcuni governi no, alcuni colleghi insieme al governo ad esempio possono dire la possibilità di poter sapere, ad esempio, una persona che entra in un negozio con intenzioni negative, poter subito capire e può essere subito identificato per evitare, però fino a che punto ci sono delle barriere anche queste, fino a che dobbiamo regolamentare anche questo tipo di parametro, di riconoscimento facciale ad esempio. Dobbiamo quindi cercare di capire in che modo avanzare, in che modo evolversi, senza dubbio attraverso l'intelligenza artificiale, ma in parallelo con la protezione delle persone. Probabilmente ci saranno anche, ad esempio, oggi abbiamo già algoritmi discriminativi o di discriminazione, ad esempio persone che ad esempio una persona all'incirca di un lavoro può non ottenerlo dovuto a una manipolazione degli algoritmi che rappresentano la figura di questa persona, che lo identifica come non adatto all'incarico che cerca. Altre aree su cui anche abbiamo parlato anche solo questa stamattina, ed è tremendo, è il modo in cui l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nella pornografia infantile, o allora anche pornografia di vendetta o di riscatto o di ricatto. E quante vediamo oggi tra i nostri giovani ex fidanzati che si minacciano l'un l'altro, e quindi è necessario regolamentare anche questo al più presto, perché ci troviamo di fronte a crimini veri e propri, però dobbiamo veramente far sì che anche legiferare in modo tale da poter controllare e monitorare, capire quando siamo di fronte al vero e quando siamo di fronte al falso. Quindi il nostro contributo è molto molto importante, e noi dobbiamo centrarci veramente nella prevenzione e prevenire che questa innovazione ci porti a cammini che possano essere più bilanciare più verso il negativo che nel positivo. Ora il mio contributo, prima di concludere questo mio intervento, è... Mi diceva, parlando appunto con colleghi, che in cui dicevano che secondo lui, di fronte a tutto quello che sta succedendo, addirittura non ci sarà neanche più necessità di lavorare, perché l'intelligenza artificiale saprà ormai fare tutto, a meno che uno non voglia lavorare proprio per il piacere di lavorare. Oggigiorno già si parla di ChatGPT come copilota, quindi ancora una volta vediamo un po'. Io avevo chiesto ad esempio avevo chiesto al ChatGPT di farmi un relatorio, e devo dire che il relatorio che mi ha fatto è stato veloce e super dettagliato, quindi veramente anche ad esempio i nostri interventi potranno sentirsi minacciati da quello che veramente l'intelligenza artificiale può fare, perché veramente ci sono enormi benefici, ma noi dobbiamo essere molto consapevoli anche di quelle che sono le parti negative che una macchina può, che l'intelligenza artificiale ci può portare. Grazie.
Thank you.
Grazie, grazie John per aver condiviso con noi la sua esperienza personale, le sue vedute, la sua opinione, il suo parere su queste questioni. Adesso abbiamo un po' di tempo per il dibattito. Chi vuole prendere la parola? Qualcuno vuole intervenire? Credo che tutto sia molto chiaro, dice il moderatore. Avrete il tempo di ragionare, di riflettere. Io forse rivolgo una domanda. La prima. Al dottor Carlos Osorinio. Lei ha parlato dell'iniziativa del Parlamento europeo, su cui avete poi elaborato appunto i regolamenti, le leggi, e anche la signora Sun ha fatto riferimento al fatto che il suo Consiglio d'Europa ha approvato recentemente dei testi sacri sull'intelligenza artificiale. Quindi tutti i nostri relatori sono preoccupati, hanno condiviso con noi le loro preoccupazioni. Ma quali sono le differenze principali tra, diciamo, l'approccio del Consiglio d'Europa e l'approccio dell'Unione Europea? Stiamo parlando delle loro esperienze nazionali, parliamo dell'esperienza dei parlamenti nazionali e poi è anche importante per i Paesi membri, per gli Stati membri, per l'approccio delle organizzazioni di cui siamo membri, come dobbiamo avvicinarci a questa questione e che tipo di percorso faremo insieme, perché davvero il percorso sarà lungo. Poi John, lei ha parlato, ha spiegato appunto, ci sono degli sviluppi molto rapidi, sviluppi tecnologici e noi saremo in grado di stare al passo con l'evoluzione di queste tecnologie, un'evoluzione molto rapida. E lei ha posto appunto questo quesito. Da un canto noi dobbiamo supportare questa rivoluzione tecnologica, però d'altro canto dobbiamo anche salvaguardare le questioni, le clausole della sicurezza. E come facciamo a gestire questi due fenomeni sulla bilancia? Cosa dobbiamo fare per primo? Come il Regno Unito, l'esperienza del Regno Unito ci può per esempio insegnare qualcosa al riguardo, se avete fatto già qualcosa in merito a questa questione, che cosa ci raccomanda? Raccomandazioni. Cioè, può esserci un modello legislativo, un modello giuridico che possiamo prendere come spunto. Il cammino che abbiamo di fronte a noi è molto lungo. La questione della regolamentazione si applica a ognuno di noi, ad ogni singolo paese, e dobbiamo far sì che questo sia il nostro desiderio comune. Come faremo poi tra le nostre frontiere? Si tratta di una questione globale. E quindi quale sarebbe l'approccio globale? Do la parola al Carlos Osorinio, dottor Carlos Osorinio, per favore. Grazie. Grazie, forse allora adesso parlerò portoghese, dice l'oratore. Grazie. Dei tre interventi che abbiamo ascoltato, penso che sia rimasto chiaro che stiamo tutti cercando delle soluzioni che permettono di trarre vantaggio al massimo delle nuove tecnologie basate sull'IA, evitare i rischi associati all'uso di queste nuove tecnologie e poi, come è stato succintamente detto da John Whittingdale, regolamentare senza però frenare l'innovazione. Qual è la grande differenza secondo me quando dobbiamo farlo a partire da un Parlamento, un paese che fa parte dell'Unione Europea oppure del Parlamento Europeo, uno Stato membro del Parlamento Europeo? Noi abbiamo un valore fondamentale che fa parte dell'identità europea, che è il valore dell'umanesimo e della libertà individuale e del diritto individuale ad accedere ai propri dati personali. Questo fa la differenza, secondo me, perché noi sappiamo che i dati sono il grande combustibile della rivoluzione tecnologica. I dati sono i combustibili di tutte le applicazioni e sviluppi, quindi dobbiamo garantire che i dati che noi otteniamo per fare le varie applicazioni, i vari sviluppi, sono i dati che le persone sono disposte a cedere per questo, per fare questo tipo di compito, di esercizio. È stato difficile giungere a un accordo del DMA relativamente all'informazione. L'ultimo regolamento al quale ho partecipato in quanto negoziatore, in quanto rapporto a nome dei socialisti democratici, è stato lo spazio europeo dei dati nella sanità, dei dati sanitari. Questa questione è assolutamente determinante, come molti dei miei colleghi della Commissione Libertà e Garanzie erano contro l'opzione opting out e quindi a favore che qualunque dato dovrebbe essere autorizzato da qualunque persona. E quindi questo crea un differenziale relativamente alla capacità di innovazione della innovazione europea e anche la capacità dei servizi di salute sanitari nell'Unione Europea. E questo equilibrio è un equilibrio molto difficile. Nel caso dell'Unione Europea noi tentiamo di partire da questo principio di base. E quindi la regolamentazione non deve essere tecnologica, deve essere basata in questo valore, nelle persone, nel consenso delle persone, nel sistema di controllo. Sulla questione dell'opting out, della clausola di opting out, cioè la clausola di non partecipazione o di autoesclusione o di esenzione. Quindi saremo al fronte, dobbiamo essere al fronte, altrimenti non abbiamo un'altra via di scelta, un altro cammino percorribile per essere competitivi. Grazie, dottor Sorrigno. E adesso chiedo a Sunna. E voglio raffinare un po' la mia domanda, che è: nel trattato che il Consiglio d'Europa ha adottato, ha approvato, mancano alcuni aspetti positivi relativi all'IA. E poi lei ha detto che non si parla della titolarità o della proprietà dell'IA e bisogna identificare questi aspetti. Sarebbe difficile risolvere queste questioni. Quindi la mia domanda è: è vincolante, cioè sarebbe un trattato vincolante, il primo trattato vincolante creato dal Consiglio d'Europa? Poi, se ci sono questi divari, queste lacune, come diventerà questo un trattato, uno strumento vincolante di lavoro per i lavori, per le assemblee nazionali, per i parlamenti, eccetera? Forse lei può darci qualche approfondimento su questo, qual è la sua prospettiva in base a questa adozione? E cioè che gli Stati membri anche loro ratifichino questo trattato e in che modo il Consiglio d'Europa, cioè se sarà poi necessario aggiornare e organizzare delle attività nel futuro.
Grazie per questa domanda. Ritengo che appartenere a questa convenzione quadro è molto importante come primo passo verso quello che è la regolamentazione universale di cui oggi abbiamo parlato, standardizzazione quindi di quello che è il nostro approccio, rischio-beneficio dell'intelligenza artificiale. Quindi senza dubbio questo non ci sono obblighi per gli Stati membri per utilizzare ad esempio l'intelligenza artificiale per questo o quell'altro obbligatoriamente, però disegna una serie di standard da rispettare. E ritornando un po' indietro a quella domanda, ossia la differenza tra tutti tutti quelli che sono i framework di regolamentazione da subito, dire che essendo l'Unione Europea vi è una regolamentazione molto più forte, nel senso che questa va dritta a segno di quello che è la volontà dell'Unione Europea, e quindi questo atto sarà poi trasposto nelle varie legislazioni dei vari Stati membri. E quindi questo ha una base legale più forti. Ora, l'altra, come convenzione quadro, può avere un profilo più internazionale, e questo noi vogliamo quindi creare quel framework che include le varie regolamentazioni nazionali, così come si è stata implementata nei vari paesi. E in questo senso l'Unione Europea è stata parte di questo negoziato come anche firmataria, quindi in un certo senso questa nostra convenzione è uno strumento globale molto più ricco e che dà subito molto valore a quello che è al lavoro in sé, sia in seno al Consiglio come fuori con i vari attori. Parlando poi nel dialogo, ad esempio, con gli Stati Uniti o del Sud America, Giappone, solo per farvi alcuni esempi. Un altro elemento importante è che sono anche gli elementi formali. Ancora una volta, è uno strumento che dipenderà anche dal contenuto. E quando si parla di contenuto, c'è molta similarità nel tipo di approccio che abbiamo avuto, ossia questo approccio centrato sull'umano, sull'essere umano. E abbiamo visto, ad esempio, il dialogo sul rischio. Questo per dire che vi è un approccio simile riguardo a una determinata questione, però questo strumento può essere usato da vari enti differenti, però allo stesso tempo facendo parte, firmando questa convenzione, naturalmente ci permette di anche migliorare quelle che sono le opportunità di crescita, perché noi abbiamo bisogno di continuare a crescita e di rivolgere, guardare veramente chiaramente di fronte a cosa il concetto di quello che è stato detto proprio, far finta di non vedere quell'elefante nella stanza è inutile ormai, l'abbiamo di fronte, non possiamo girare lo sguardo e far finta che non ci sia. Dobbiamo cercare di affrontarlo in modo molto trasparente, in modo anche molto con molta coesione tra di noi, e questo ci permette veramente di far sì che questo elefante poi non ci sia più, perché una volta affrontato viene regolamentato. Ecco che è molto molto importante, perché abbiamo visto esempi, i passi che sono stati fatti a poco, molto abbiamo già raggiunto, però ecco, dobbiamo cercare di essere pronti sempre ad affrontare, ad esempio, la proprietà intellettuale e anche la proprietà in generale, non solo intellettuale, perché tutto fa parte. Allora, cosa vogliamo? Decidere anche. Noi vogliamo essere che cosa? Gli unici padroni di questa autorità? Non possiamo, noi dobbiamo, ad esempio, senza un'orientazione, una Facebook, un Axe o altre grandi compagnie, cosa succederà? Ci sarà di nuovo, come in Elon Musk, cioè Space Off, o persone come loro che possano veramente diventare padroni di questo linguaggio. E noi saremo sempre testimoni di questo, e se non facciamo qualcosa saremo colpevoli per questo. Ecco perché noi abbiamo l'opportunità di crescere attraverso questa convenzione quadro e continuare ad evoluire. Sì, giustamente detto, come è stato già sollevato anche oggi durante la giornata, non voglio rubarvi altro tempo, ma se ci sono altre domande da parte vostra o altri interventi, perché prima però volevo anche chiedere a John, visto come l'esperienza che ha avuto questo nostro carissimo amico riguardo l'aggiornamento della regolamentazione, in modo ripetitivo riguarda e anche molto celere per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Ecco, sarebbe interessante ascoltare la tua esperienza, casi a cui hai assistito, o allora quali sono le tue raccomandazioni di fronte a tutti noi, ad esempio dalla tua esperienza, noi come possiamo contribuire combinando quegli sforzi nazionali per unirci a uno sforzo internazionale per poter essere insieme in questo cammino internazionale, e quindi attraverso la vostra esperienza del Regno Unito. A te la parola. Beh, risposta, ogni paese ha la sua cultura, il suo modus operandi. Abbiamo ascoltato adesso prima cosa diceva riguardo l'Unione Europea. Senza dubbio i grandi player sono in America, abbiamo visto cosa è successo, però gli altri grandi player sono il grande player e la Cina, e noi abbiamo parlato moltissimo riguardo a cosa significa sicurezza, riguardo a come comportarci col mercato cinese e col dialogo con la Cina. Sappiamo concetti di libertà, di diritti umani che non corrispondono ai nostri, però abbiamo bisogno ed è per questo che abbiamo bisogno di una base di sicurezza minima che raccomanderei sempre. Questo dobbiamo averle tutte e portarle avanti tutti insieme in modo coeso. Oggi abbiamo Meta, abbiamo Google, abbiamo Amazon. Quando ero in Corea 2 settimane fa, Neva, ad esempio il nella Corea del Sud corrisponde al nostro Google, quindi è veramente questo dialogo deve essere solo portato avanti in modo internazionale, con sguardi, con prospettive internazionali. Per questo ci permette di essere consapevoli di quello che sta succedendo. Dobbiamo essere sempre più sicuri di quelle che sono le cosa ci dobbiamo aspettare dalle grandi imprese. E per riuscire a stabilire quelle che sono anche le buone prassi, è tutto. Grazie, caro John. Adesso do la parola dalla delegazione italiana. Prego.
Thank you very much. Grazie. Grazie Presidente, grazie Zai, grazie colleghi per questa opportunità di confronto. Ringraziamo veramente di cuore la delegazione portoghese per l'ospitalità. Grazie a nome della delegazione italiana. Il nostro paese crede molto nell'intelligenza artificiale. Abbiamo ascoltato con attenzione chi ci ha preceduto e desidero condividere questa mia riflessione attraverso pochi semplici punti. Prima di tutto, il futuro. Dobbiamo sicuramente investire sul futuro, siamo immersi in un mondo che ci impone di agire purtroppo di rincorsa. L'intelligenza artificiale è una di queste sfide e di queste prospettive in cui il futuro è già presente. Futuro e innovazione di cui non dobbiamo avere paura, proprio perché il primato della coscienza umana non è sostituibile da nessun algoritmo. Sicuramente dobbiamo coglierne le straordinarie potenzialità nel rispetto della dimensione umana, della collettività, delle sue relazioni di sicurezza e di legalità. Potenzialità che si estendono a tutti i campi dello sviluppo e che possono schiudere orizzonti nuovi di prosperità, progresso e benessere. Credo poi che le parole stesse abbiano un valore inestimabile. Sono gli strumenti attraverso cui entriamo in relazione con il mondo, attraverso cui lo dotiamo di significato. E che valore vogliamo dunque dare all'intelligenza artificiale? L'intelligenza è quella capacità di vedere le cose in profondità e mai nessuna macchina potrà sostituirsi all'uomo. Artificiale letteralmente è un fatto che è stato ottenuto ad arte, e da qui dunque la necessità di definire e contestualmente normare che l'intelligenza artificiale debba essere un'applicazione alla vita, a beneficio di tutti e a tutela della sicurezza e delle opportunità di sviluppo. Regolare l'intelligenza artificiale per un uso entro la cornice della legalità vuol dire sviluppare una tecnologia a supporto e sviluppo delle potenzialità umane su cui si deve investire e su cui si deve scommettere. È indispensabile infine garantire equità di accesso alle nuove tecnologie tra paesi. Ritengo sia necessario preservare, specialmente tra i paesi dell'OSCE, le medesime condizioni di accesso all'impiego e all'utilizzo delle nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale. È in questo quadro auspicabile che si superino certe resistenze nell'implementazione delle infrastrutture necessarie. Una su tutte è il 5G. Per competere a pari condizioni con paesi, tra cui la Cina, dove già si sta sviluppando un ulteriore rafforzamento della connessione fino al 6G. La dimensione parlamentare, quindi, in un contesto cooperativo, quale quello della nostra Assemblea, è dunque un luogo privilegiato di discussione. Il mio augurio e il mio impegno, anche nella mia qualità di rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata, va e andrà nella direzione di costruire approcci condivisi per la creazione di un paradigma consapevole di campi e modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale. Grazie.
Thank you very much, dear.
Grazie per queste parole. C'è un altro intervento? No, non voleva parlare, niente. Ho visto la mano alzarsi, ottimo. Senza dubbio sono state sollevate dai vostri interventi molte questioni molto importanti. Abbiamo parlato di competizione, abbiamo parlato di mercati, abbiamo parlato di Stati Uniti, Cina, Unione Europea. Il dottor Zorrigno anche ha sollevato queste questioni. John, come ha detto prima, vi è una grande necessità per veramente questa grande collaborazione, o addirittura ha parlato di Global Corporation. Quindi senza dubbio, quando abbiamo una prospettiva globale, non sarà certo facile, come diceva Suna prima. Se vuoi aggiungere qualcosa, prego. Sì, vorrei solo dire questa cosa. Sì, la macchina non potrà mai sostituire l'uomo, ma dipende qual è il concetto di sostituzione che stiamo intendendo, perché quanto riguarda la produzione, il 40% dell'occupazione, già si sappiamo che l'intelligenza artificiale si sta sostituendo, 40% della vostra popolazione, immaginate, da qui a poco tempo perde l'occupazione, perde il proprio lavoro dovuto all'intelligenza artificiale. Cosa fareste per questi 40%? Cosa fate? Dove lavorano? Dove... Noi dobbiamo veramente ripensare il nostro sistema, nelle nostre società, perché ci sono tantissime opportunità con l'intelligenza artificiale, però quanto costa queste grandi opportunità? Quali sarà? E quanto dovremo pagare? Pagare caro sotto altri aspetti. Quindi ancora una volta cercare di capire cos'è dominare l'intelligenza artificiale, cosa significa, quale tipo di ritorno si ha, per evitare che ci siano solo alcuni che possano arricchirsi a discapito di altri. Lasciando, neanche più si parla di un 40%, probabilmente sarà di più. Abbiamo visto qual è la crescita, ma comunque il 40% della forza lavoro è ormai polverizzato dall'intelligenza artificiale. Cosa facciamo di fronte a ciò? Dobbiamo veramente affrontare questa questione. A chi il beneficio? Come proteggere la società? Ed è per questo che noi dobbiamo chiederci: siamo veramente sicuri del tipo di modello che abbiamo della proprietà intellettuale o no? Dobbiamo affrontare questo discorso, non abbiamo più tempo per questo futuro distopico ormai che abbiamo di fronte. Grazie. Ho visto il nostro amico dall'Italia che vuole ancora parlare, a te la parola.
Thank you, Mr. President, and thank you.
Grazie signor Presidente, grazie a tutti voi per il dialogo. È appena detto con queste sue parole, in effetti andare via ottimistici senza di più, però sapendo che abbiamo grande lavoro di fronte, noi come parlamentari, perché dal punto di vista, quando parliamo di intelligenza artificiale, è là, noi dobbiamo affrontarla, noi dobbiamo disegnare un cammino, noi dobbiamo essere positivi. per il nostro paese. Però dobbiamo anche naturalmente evitare tutta quella che è la manipolazione. Sappiamo quanto la manipolazione dell'informazione possa veramente essere pericolosa. Ad esempio riguardo alle elezioni, anche qui ci può essere una manipolazione delle informazioni anche durante il periodo delle stesse elezioni. Abbiamo visto quello che è successo, circa il 51% è andato a votare, a livello, quindi ancora una volta c'è una reazione per cui noi dobbiamo veramente riuscire a essere noi conducenti di quello che sta succedendo, prendere noi il controllo. Ecco perché è molto importante questo frames di cui è stato parlato, però questo quadro, quindi sono curioso e anzi colgo l'occasione, visto che sei qua, perché quando io penso all'intelligenza artificiale penso sempre a qualcosa di molto veloce, immediato, però allo stesso tempo a livello di legiferazione, di regolamentazione, parlamentari, non è così veloce, allo stesso modo veloce. Quindi, che cosa può suggerire a riguardo? In modo tale da far sì che i parlamenti e i parlamentari possano essere così veloci come l'intelligenza artificiale nella loro evoluzione, nella loro volontà di cambiamento? Grazie.
This is really a good question, but who's going to answer?
Questa è un'ottima domanda e cercheremo di rispondere a questa domanda. E lei ha presentato appunto una questione molto importante, molto rilevante, molto pertinente. Se noi pensiamo alla diaspora dei parlamentari in tutto il mondo, a livello globale, quello che dobbiamo fare è trattare dell'alfabetizzazione digitale. E in quanto parlamentare sappiamo che ci sono vari livelli di alfabetizzazione digitale, ma noi dobbiamo far sì che i parlamentari devono essere in grado di risolvere queste questioni in maniera significativa. La prima condizione è avere una buona alfabetizzazione digitale. Sappiamo che molti sono rimasti indietro con la tecnologia, eccetera. I più giovani invece sono avanti con la tecnologia, con l'alfabetizzazione digitale. Non possiamo rimanere indietro assolutamente. Quindi la ragione per cui è così importante che dobbiamo accelerare le procedure, lo sviluppo, il fatto di dover legiferare sulla IA, sappiamo che le aziende stanno utilizzando l'intelligenza artificiale internamente e le aziende sono già molto avanti rispetto a noi, perché stanno già determinando le regole di funzionamento di queste macchine e sono loro che prendono le decisioni sul funzionamento delle macchine. Per esempio le macchine che sono fabbricate adesso, le macchine automatiche, automatizzate, elettriche e quant'altro, che tutti ci dicono che dobbiamo usare da ora in poi. Ecco, quindi sono loro che determinano, stanno già determinando le regole. I bambini che attraversano per esempio la strada, eccetera, capire se queste regole vanno a mettere a rischio la vita di chi attraversa una strada, come i bambini per esempio, e la salvaguardia del conduttore, di chi guida, eccetera. Quindi dobbiamo fare una differenziazione tra le decisioni di carattere etico e le decisioni di carattere prettamente commerciale, societario. Quindi dobbiamo capire quali sono gli enti e in che modo gli enti fanno profitto in base alle loro regole, e quindi è per questa ragione che dobbiamo accelerare il nostro lavoro. Grazie mille. E prima di dare la parola ad altri colleghi, possiamo accettare altre domande? Qui il collega della Germania. Sì, vorrei solo menzionare, perché è stato detto che una grande percentuale di lavoro subirà le conseguenze e l'impatto dell'intelligenza artificiale, cerco il 40%, però io penso che ci saranno anche tante nuove opportunità in altri settori, opportunità lavorative in altri settori, in vari paesi, quindi è qualcosa su cui possiamo riflettere positivamente. Quindi la mia domanda è: qual è il suo pensiero? In quali settori voi ritenete che l'IA potrà creare nuovi posti di lavoro, per esempio, nuove opportunità di impiego? Dottor Zorrigno vuole rispondere, per favore. Sì, vorrei fare dei commenti molto rapidamente. Come per esempio far sì che le aziende non siano solo posizionate nell'ambito della autoregolamentazione. Allora, e questa è la vecchia storia della volpe che vuole mantenere la gallina dentro al recinto, cioè è il principio di DSA, di DMA. E circa un mese fa ho letto un rapporto sul monitoraggio delle grandi sei tecnologiche europee, per esempio, e uno degli approcci che possiamo usare, per non parlare della questione dell'allineamento, il ministro degli esteri del Portogallo, il mio ex collega Paulo Rangel al Parlamento europeo, che adesso fa parte del governo, diceva che appunto che la questione dell'allineamento potrebbe essere un argomento importante per il ministro. Dobbiamo allinearci. Allora, dove sono le linee rosse? L'immaginazione. Secondo linea rossa. Qual è il significato che noi vogliamo attribuire al miglioramento della regolamentazione se la tecnologia cambia tutti i giorni in rapida evoluzione e se non è sotto il controllo umano ed è sotto il controllo delle macchine? Grazie mille. E adesso passo la parola a John Whittingtail.
Grazie. Forse 40% di queste occupazioni saranno sostituite dall'intelligenza artificiale, ma questo non ci deve spaventare. Probabilmente noi avremo bisogno di ricollocare, ristrutturare opportunità di occupazione, ristrutturare anche il tempo a disposizione per le persone. Quindi io non sono d'accordo quando si dice che solo il privato può apportare svantaggio, perché anche responsabilità sono nel pubblico. Ci sono molti casi. Secondo me, comunque, senza dubbio, non dico di no, ci sono le grandi imprese che stanno cambiando la configurazione mondiale. Però non lo potrebbero fare se non ci fosse Internet, se non ci fosse Google, e non possiamo pensare in altro modo. Ad esempio, le nostre preoccupazioni di oggi, sappiamo come siano stati gli aspetti positivi attraverso le tecnologie smart, Google Maps, il tipo di i motori di ricerca a livello di internet. Queste ci hanno, ad esempio, c'è molta pubblicità, lo vediamo all'interno, quindi c'è molto business anche su cui si concentra a livello privato, però non è questo che ci deve preoccupare. Su Google, allora, quando hai fatto prima, quando hai detto, allora, queste macchine con la conduzione automatica, sapere qual è l'etica, chi decide che cosa rispetto alla per quanto riguarda il comportamento della macchina di fronte a un bambino che attraversa la strada, allora sì, noi dobbiamo cercare di concentrarci su quelle che sono le linee guida basilari che ci possono guidare a tutti noi, naturalmente con una regolamentazione dettagliata. secondo me dobbiamo, come abbiamo già sentito, sviluppare queste, accompagnare questo discorso in forma celere, così come l'evoluzione delle tecnologie. Grazie a tutti voi. Grazie ai relatori di questo panel per le loro relazioni molto molto interessanti. Sicuramente non è la fine della nostra discussione, perché anzi questi sono argomenti che hanno alimentato e alimentano ancor più il dialogo che porteremo avanti. Naturalmente avremo bisogno di trovare altri strumenti, altre possibilità, una ristrutturazione sistemica che ci possa permettere a noi come di lavorare, anche noi come assemblea parlamentare. Quindi ancora una volta l'iniziativa e la volontà sono molte e dobbiamo puntare a portare avanti il nostro dialogo, cercando anche di capire qual è il modo migliore, il cammino migliore che questa assemblea possa continuare, in cui possa continuare ad operare. La struttura della stessa assemblea parlamentare deve essere rivista, aggiungendo ricchezza, aggiungendo elementi nuovi per permettere di affrontare quello che è l'argomento dell'intelligenza artificiale. Tu e Roberto, che naturalmente verranno anche a Bucarest, nei prossimi eventi avremo la possibilità di discutere anche sulla Copenaghen in aprile passato. Abbiamo avuto anche comitati sull'intelligenza artificiale e questi sono stati veramente interessanti. Abbiamo visto come l'organizzazione di questi gruppi, di questi comitati, ha permesso veramente di approfondire la riflessione. E questo sarà sempre nelle agende future. Concludo ringraziando tutti voi, ringrazio naturalmente gli amici portoghesi, Paola, Luigi e gli altri, per tutta l'organizzazione, questa assemblea parlamentare, i nostri anche colleghi che da lontano ci hanno si sono uniti a noi, Marco, altri, che so quali sono stati gli sforzi per riuscire a far sì che questa conferenza avesse luogo. Con queste parole concludo questa sessione e partiamo con la sessione di chiusura.
So we will have a closing session soon.
A breve per la sessione di chiusura.
Muito boa tarde a todos.
Buon pomeriggio a tutti. Diamo inizio alla sessione di chiusura e facciamo in modo che sia breve, perché abbiamo tutti voglia anche di ritornare a casa e anche naturalmente vogliamo prima anche andare a cenare alla Casa do Alentejo. Parlerò in inglese perché è lingua che come membro di questa organizzazione così facciamo nei nostri interventi. Quindi vorrei rivolgere una parola di ringraziamento a tutti voi, coloro che sono venuti qua a Lisbona per questa seconda conferenza. È stata veramente una conferenza che ci ha lasciato la voglia di ritornare. Ringrazio da parte in nome della delegazione portoghese Paolo Cardoso, me stesso e ritengo anche il vicepresidente, a nome anche suo, del Parlamento portoghese, tutto il supporto, la fiducia anche del presidente Piacama e naturalmente Roberto Montella, il segretario generale, che ci riporta a grandi ricordi come dal 2022 stiamo appunto elaborando per riuscire poi a essere qui oggi e poi già pensando nel 2025 l'incontro a Porto. Per quanto riguarda i funzionari dell'Assemblea della Repubblica, alcune parole per tutto lo sforzo che è stato fatto durante molti mesi e oggi anche affinché oggi non mancasse niente a ciascuno dei deputati, a ciascuno dei membri qua. Grazie a tutti. Prima di tutto, quello che è stato il grande viaggio insieme qui a Lisbona, i grandi cambiamenti, i cambiamenti del modo di pensare, energia, elettricità, industria, rivoluzione industriale che ha cambiato non solo l'economia e l'organizzazione sociale, ma anche il modo di pensare. Poi è arrivata internet e lì ci siamo rimbarcati in un altro viaggio, abbiamo dovuto ricostruire le nostre regole e oggi l'intelligenza artificiale ci riporta di nuovo a richiederci ad affrontare nuove avventure, nuovi tempi, nuove sfide. Il potenziale dell'intelligenza artificiale possono cambiare veramente molto la nostra vita e questi sono tremendi cambiamenti a cui possiamo ambire e ecco perché possiamo vedere grandi sviluppi a livello di ambiente, cybersicurezza, dispositivi medici, armamenti, molte sono le aree che si incrociano in questo grande viaggio. Alla base di tutto vi è la sicurezza che noi vogliamo mantenere, proteggendo la privacy dei cittadini, promuovendo uguaglianza e la difesa dei diritti fondamentali, difendere i consumatori e difendere i lavoratori e i datori di lavoro, promuovere l'innovazione e lo sviluppo o diritti umani. Dobbiamo regolamentare affinché l'intelligenza artificiale possa allo stesso tempo essere un alleato che non ci metta timore e dobbiamo far sì che sia alleato al lavoratore così come alle imprese. Ci sono molte le opportunità e i regolamenti naturalmente dell'Unione Europea e il gruppo dell'Unione Europea sono piccoli rispetto a quelle che sono le grandi prospettive della Cina o degli Stati Uniti. Ecco che noi abbiamo bisogno di pensare insieme, di regolamentarlo e così come deve essere usato oggi insieme all'Unione Europea. Non ci sono cattive tecnologie, ma sì può esserci un cattivo utilizzo di queste tecnologie. Oggi noi parliamo del futuro, abbiamo parlato durante tutta la giornata, portandoci a quelli che sono i ricordi del passato e anche vedendo quelli che sono gli aspetti positivi. Abbiamo visto nel 1755 un grande terremoto che ha distrutto Lisbona e ha distrutto Lisbona in metà del Portogallo e un evento naturale che è stato così devastante che ha veramente abbiamo dovuto ripensare completamente il nostro modo di vita, abbiamo dovuto reinterpretare tutto quello che è stato successo e quello che ha infierito su di noi. Uno dei nostri relatori di questa mattina ha parlato del filosofo Sun Tzu e del lavoro, la mia caro amico Zorrinho ha portato anche il poeta della mia terra, Algarve, e quindi condivido Correa da Serra, però ne ho scelto un altro, citare Voltaire, dove ha letto 4 anni dopo il terremoto, dove parla appunto del terremoto a Lisbona e dice: Candido Votemis, questo piccolo libro ci fa vedere quello che cosa significa interrompere una vita, un pensiero, un modo di vivere, e ci ricolloca al centro della vita, di fronte a nuove sfide in cui dobbiamo coltivare il nostro giardino in modo differente. Cosa significa coltivare un giardino? Significa assumere una serie di responsabilità, coltivare e prendersi cura della civiltà, prendersi cura dell'altro. Coltivare è il verbo per i diritti umani, per lo sviluppo umano. Noi come politici, come membri del Parlamento, sappiamo che questo è molto importante anche per noi, questo coltivare il nostro giardino, perché questo significa affrontare i problemi all'interno dei diritti umani, fare in modo che l'intelligenza artificiale sia al servizio degli umani, in modo tale che il nostro lavoro possa migliorare, in modo tale che le nostre vite possano migliorare, e per far sì che niente possa peggiorare. Ritornando a Voltaire, diceva che è molto importante ispirarci alla creatività dei nostri governi in modo fiducioso e continuare fiducioso nel nostro cammino. Grazie ancora una volta a tutti voi per essere venuti a Lisbona. Adesso è il mio onore dare la parola al nostro segretario generale Roberto Montella. Grazie.
Thank you very much, Luis.
Grazie mille, Luis. Cari colleghi, Presidente, Vicepresidente, Signor Ministro, grazie mille per questo evento. Voglio ringraziare la dottoressa Paola e il suo staff, Margherita, Nuno, tutti coloro i quali hanno lavorato nella preparazione di questa conferenza dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Ringraziare tutti quanti veramente, e soprattutto ringraziare il Portogallo. Il Portogallo ha svolto un ruolo molto importante nella nostra Assemblea parlamentare dell'OSCE. Avete sentito Jorge Soares stamattina, abbiamo avuto due vicepresidenti per il Portogallo, abbiamo leader del Portogallo molto attivi nell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Il Portogallo effettivamente avete organizzato e organizzerete la sessione annuale del prossimo anno a Porto, quindi sarà un evento molto importante. E poi Lisbona diventa tradizione. Io ho partecipato in tante sedute dell'Assemblea parlamentare. Questo tipo di conferenza, come quella che abbiamo organizzato qualche settimana fa anche a Cipro, diventano effettivamente delle città molto importanti per il dibattito di queste riunioni, non solo statutarie ma anche nelle riunioni ufficiali. Abbiamo un protocollo, a volte non abbiamo il tempo di dibattere in maniera libera, ma oggi questa è la primissima riunione che non sia una riunione statutaria, in cui hanno partecipato tantissimi parlamentari, e quindi applausi per questa ragione. La scelta naturalmente dell'argomento, io non aggiungerò nient'altro sulla IA, primo perché non sono un esperto, secondo perché abbiamo sentito gli esperti illustri che hanno condiviso con noi le loro informazioni, le loro opinioni, eccetera, quindi io sarei totalmente superfluo. Quindi per me è anche un orgoglio vedere che voi state parlando degli argomenti chiave, che abbiamo degli strumenti per poter accompagnare tutto ciò che sta succedendo nel mondo in generale, quindi abbiamo bisogno di uno strumento di lavoro per lottare anche contro il terrorismo, la questione dei cambiamenti climatici, delle migrazioni, e adesso l'intelligenza artificiale. Dobbiamo darci anche degli strumenti organici per parlare di queste questioni, no? Non basta solo parlarne nelle plenarie, bisogna poi passare ai fatti pratici. Una questione chiave è che le legislazioni nazionali non sono sufficienti, quindi è ottimo che il Consiglio d'Europa abbia dato il suo input, le sue informazioni, il suo parere anche all'Assemblea parlamentare dell'OSCE, visto che abbiamo di fronte a noi tante grandi sfide. E quindi in quanto leader, in quanto parlamentari, in quanto deputati, dobbiamo trovare delle soluzioni comuni a quello che dobbiamo fronteggiare insieme. Una parola gratitudine per il comitato e anche ringraziare il secondo comitato che insieme a Marco e il nostro segretariato che ci aiuta a concentrarci sugli argomenti principali a livello mondiale, della nostra agenda mondiale. E adesso, del resto abbiamo qui una delegazione italiana molto ricca e gli italiani sanno benissimo che in questo momento in Italia c'è un dibattito su un libro pubblicato, Le regole del gioco, The Rule of the Game, che è stato recentemente pubblicato, che parla dell'intelligenza umana e dell'intelligenza digitali. E questa sarebbe la mia conclusione. È importante regolamentare e promuovere la IA, ma io sono anche un grande fan dell'intelligenza umana, e l'intelligenza umana in molti settori della nostra vita è chiave e potrà fare una differenza anche a livello decisionale nel futuro. Quindi sì, dobbiamo regolamentare l'intelligenza artificiale, ma dobbiamo preservare l'intelligenza umana. Grazie a voi di cuore di nuovo, grazie per la vostra attenzione.
Grazie Roberto Montella. Do adesso la parola al vicepresidente dell'Assemblea della Repubblica, Marcos Perestrello. Grazie. Signor deputato, ministro di Stato e degli affari stranieri, gli affari esteri, dottor Paolo Rangel, signor presidente dell'Assemblea parlamentare OSCE, deputata Piacoma. Signor Segretario Generale dell'Assemblea Parlamentare OSCE, Roberto Montella, Presidente della Delegazione Portoghese all'Assemblea Parlamentare della OSCE, deputata e signor Presidente della stessa delegazione, cari partecipanti e cari colleghi, signore e signori, da subito rivolgo il mio saluto ai membri della Delegazione Portoghese dell'Assemblea Parlamentare OSCE, in modo speciale i deputati Paola Cardoso e Luiz Grassa, Presidente e Vicepresidente di questa delegazione, per l'eccellenza iniziativa e per l'opportunità del tema scelto per questa conferenza. Inoltre sottolineo i magnifici contributi che ci hanno apportato i relatori a riguardo durante tutta la giornata che ho ascoltato attraverso anche il canale Parlamento. E con molta soddisfazione che partecipo nella conferenza di Lisbona dell'Assemblea parlamentare della OSCE, organizzazione alla cui ho avuto il privilegio di appartenere come membro della delegazione portoghese tra il 2005 e il 2007. In tale qualità ho accompagnato e contribuito ai lavori dell'Assemblea parlamentare della OSCE, promuovendo un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali della OSCE, distaccando anche tutto quello che è il lavoro di sviluppo e promozione dei meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti, e così come anche il supporto al rinforzo e consolidazione delle istituzioni democratiche degli Stati membri. Il lavoro che è stato svolto in modo particolare attraverso le missioni di osservazione elettorale naturalmente ha costituito anche un grande contributo per il rafforzamento e la consolidazione delle istituzioni democratiche. Permettetemi a questo proposito che anche di sottolineare il caso dell'Assemblea parlamentare della NATO, della quale sono attualmente membro. L'Assemblea parlamentare NATO è stato sviluppato infatti un lavoro molto intenso per quanto riguarda la consolidazione delle istituzioni democratiche. Questo ruolo è stato preso dai seminari di Rose-Roth, che hanno già portato avanti più di un centinaio di edizioni con temi rivolti al rafforzo della democrazia e delle sfide di fronte a quello che riguarda la difesa e la sicurezza, e hanno costituito quindi un importante strumento per il dialogo e la cooperazione con parlamenti dell'Europa centrale e orientale non membri della NATO. Anche molto importante è stato il gruppo di lavoro per il Mediterraneo e Medio Oriente, perché è stato capace di sedersi al tavolo parlamentare di quella regione, uno di quelli che sono i problemi riguardo alla sicurezza che sono da tutti conosciuti e sembra che siano sempre più amplificati. Vorrei anche sottolineare in questo lavoro dell'Assemblea parlamentare della NATO una raccomandazione sollevata da questa Assemblea per la creazione di un centro di resilienza democratica della NATO, come, visto come una risorsa disponibilizzata agli Stati e la cui struttura servirebbe per coordinare altre questioni relazionate con la resilienza democratica. Quindi è molto importante le assemblee parlamentari il capire che queste costituiscono veramente grandi forum per quanto riguarda la prosperità e la sicurezza degli Stati e dei popoli. La tematica che qui ci porta oggi, ossia la sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale, è in effetti all'ordine del giorno. Quando parliamo di intelligenza artificiale sappiamo che questa cambia in modo molto rapido e cambiano anche il modo come le persone vivono e lavorano. Quindi tutte quelle che sono le implicazioni e gli impatti nell'intelligenza artificiale tornano sempre più difficili dovuto alla celerità di sviluppo e alla molteplicità delle sue applicazioni. Possiamo ad esempio pensare a quelle che sono le applicazioni conosciute dell'intelligenza artificiale al giorno d'oggi e andiamo indietro 5-10 anni. Qual è stata questa evoluzione? Caspita! E come, dove saremo da qui a 10 anni? È molto difficile riuscire a immaginarlo. In modo particolare quando parliamo di aree di difesa e sicurezza ci preoccupa in modo molto rilevante di questa organizzazione, anche di quella a cui appartengo, Assemblea parlamentare della NATO, tutte quelle che sono le implicazioni che sembrano naturalmente infinite e addirittura si prevedono, è difficile anche riuscire a prevedere quelle che sono le conseguenze sia sul piano militare come non militare, che può essere allo stesso tempo costruttivo o distruttivo. L'integrazione quindi dell'intelligenza artificiale ci apporta molti benefici, supporto al fattore umano e per una migliore conoscenza di quelli che sono i vari scenari e operazioni, allora analisi delle differenze operazioni o opzioni in termini di presa di decisione strategica. Pensiamo ad esempio al campo di sviluppo di sistema atomico. Il contributo per quello che è il nuovo paradigma del ruolo delle truppe di fronte a un conflitto con l'intelligenza artificiale, che ci permette quindi di realizzare missioni che possono essere molto distruttive, senza collocare però i propri soldati in pericolo. E anche nel sistema di ciberdifesa, ad esempio, con le ciberdifese in cui abbiamo l'intelligenza artificiale che può aumentare l'esistenza a quelle che sono le cyberminacce. Associato quindi a tutte queste sfide e opportunità, l'intelligenza artificiale apporta quindi rischi e lancia anche sfide etiche e giuridiche per quanto riguarda ad esempio tutto quello che il diritto internazionale umanitario, i diritti delle personalità delle persone, la capacità anche di generare quelle che sono le disinformazioni con impatti fortissimi in vari settori delle società, in modo particolare nella resilienza di quelle che, le istituzioni democratiche. Indipendentemente dai rischi e sfide che ci apporta, la crescente popolarità dell'intelligenza artificiale è questa una realtà che ci porta alla necessità di coniugare sforzi per affrontare le opportunità così come le sfide che la accompagnano attraverso quindi l'adozione di strategie e quadri di regolamentazione. Dire recentemente in una conferenza parlamentare, parlamentari questi che erano membri dell'Assemblea parlamentare della NATO, ricordo che la vicepresidente di uno dei maggiori istituti tecnologici del mondo, quando è stata confrontata di fronte, quando è stato chiesto dai deputati quelle che erano le questioni etiche, giuridiche e di regolamentazione, ha risposto che cosa? Ha risposto che la sua istituzione era scientifica, non era né un organismo politico né di forze dell'ordine. Ora, non identifico questo istituto l'istituto proprio come una conferenza che è stata realizzata poi a Catan House Rule, ma dico che queste questioni etiche e di regolamentazione erano al centro delle preoccupazioni di questi accademici e investigatori. E quindi mi ha più calmato sapere quindi che tutta la comunità scientifica è immersa nello spirito del progetto di Manhattan, ma non tutta. Quindi come parlamentari noi dobbiamo puntare sempre ad essere mosso fiscale e controllare il tipo di utilizzo che facciamo e anche naturalmente sensibilizzare riguardo alle potenzialità e rischi. Sono queste aree dell'azione politica globale che secondo me assumono un'importanza e un'urgenza enormi e di cui i forum parlamentari internazionali, come il caso esempio delle assemblee parlamentari, costituiscono luoghi di rilevanza per la condivisione delle buone pratiche che la condizione di informazioni su preconcetti comuni che possono garantire precetti comuni che possono garantire efficacia e coerenza delle norme per riuscire a raggiungere quelle regole che sono state accordate. Vorrei concludere rinnovando ancora la mia congratulazione ai partecipanti dei membri dell'Assemblea parlamentare da OSCE e anche dell'Assemblea parlamentare della NATO che qui ho ritrovato, alcuni volti conosciuti, e mi auguro veramente che ci possano avere altre opportunità anche per approfittare della storia e della cultura di questa nostra città mentre siete qua. Grazie.
La ringrazio, onorevole Marcus Perestrello, e adesso passo la parola per chiudere ufficialmente questa conferenza di Lisbona. Passo la parola al dottor Paulo Rangel, ministro di Stato e degli Affari Esteri del Portogallo.
Santissimo signor vicepresidente dell'Assemblea.
Signor vicepresidente dell'Assemblea della Repubblica del Portogallo, Marcus Perestrello, signora presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Pia, rappresentante segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Roberto Montella, dottoressa Paola Cardoso, e vicepresidente di questa delegazione, Luis Grasa, signore e signori, onorevoli, signori ambasciatori, signore e signori. Prima di iniziare, perché lo farò come di consuetudine in portoghese, posso dirvi che ho un piccolo ricordo per ognuno di voi, cioè il libro sulla rivoluzione inglese e la forma del Parlamento democratico, cioè sul Parlamento, un piccolo saggio che è già lì disponibile, è un libro blu che è già lì disponibile sul tavolo. Per favore, prima di uscire da questa aula del Senato, prendete un esemplare, per favore. Ringrazio l'invito per partecipare a questa sessione di chiusura dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Questa organizzazione è una organizzazione specifica perché rappresenta un forum di sicurezza mondiale e un istituto per la difesa della democrazia, della libertà di parola, del pluralismo, delle elezioni libere e giuste. E quindi voglio salientare l'ufficio delle istituzioni per i diritti umani che svolge un ruolo molto importante, insostituibile direi, nelle missioni di osservazione elettorale, nell'analisi della legislazione elettorale e nei consigli per quanto riguarda lo sviluppo e la manutenzione delle istituzioni democratiche. Mi azzardo anche a dire che la OSCE, dice il signor Ministro, ha consolidato gli standard internazionali delle elezioni libere e giuste, le democrazie, le transizioni verso le democrazie, la prevenzione del scivolamento verso le autocrazie. Questo è il lavoro encomiabile dell'OSCE, dell'OSCE. Fino al 2024, sapete che sono stato deputato presso il Parlamento europeo, e fino al 2009 sono stato deputato qui nell'Assemblea della Repubblica Portoghese, quindi ho 20 anni di attività parlamentare, di cui 15 in un Parlamento pluriannuale, con più 26 e poi con 27 e poi con 26 nazionalità. Questa esperienza mi dà naturalmente una comprensione privilegiata non solo della funzione parlamentare, ma soprattutto in particolare di ciò che noi chiamiamo la diplomazia parlamentare, cioè la dimensione esterna dell'attività dei parlamenti nazionali. E approfondendo un po' di più questa mia esperienza sulla funzione internazionale dei parlamenti, più esattamente sulle piattaforme delle istanze della diplomazia parlamentare, che sono rappresentate in questa assemblea parlamentare dell'OCSE, possiamo porci questo quesito. Qual è il senso, il significato? Appunto sviluppare dei rapporti internazionali tra parlamenti, tra delegazioni parlamentari. Noi sappiamo tutti che in base alla dottrina classica della separazione dei poteri, che è trattata da John Locke e da Montesquieu, il potere federativo per Locke, o nel caso di Montesquieu, cioè il potere di fare la pace e la guerra e firmare però delle alleanze tra comunità politiche, che questo potere è un attributo esclusivo del potere esecutivo. Allora qual è il senso della diplomazia parlamentare? Se i governi, talvolta i capi di Stato, cioè gli esecutivi, come li chiamo, sono i titolari della conduzione della politica estera, allora per quale ragione avere questo fronte dove si posizionano le delegazioni parlamentari? Soprattutto per le democrazie è facile ed è convincente, perché i parlamenti danno un contributo specifico alla politica esterna, che fa ciò che nella filosofia classica si chiama la differenza specifica. Mentre i governi hanno un appoggio minoritario o maggioritario, riflettono sempre sul piano esterno e hanno una posizione unica, indivisibile, tradotta virtualmente attraverso gli organi internazionali di cui fanno parte, i parlamenti nazionali sono giustamente l'espressione della pluralità, della diversità interna. Ovviamente la volontà della maggioranza deve essere sempre rispettata, però il contributo proprio che i parlamenti nazionali possono dare a livello internazionale è giustamente questa diversità, la pluralità di visioni nazionali, anche se sono rappresentate proporzionalmente in ogni singola delegazione. I parlamenti nazionali contribuiscono alla creazione di questo spazio internazionale, sfera internazionale democratica. In effetti, le posizioni minoritarie nei parlamenti nazionali possono corrispondere a una posizione di maggioranza in un altro parlamento e anche a livello internazionale. Quindi i voti della delegazione di uno Stato possono anche essere attribuiti a posizioni diverse. Questo dimostra la pluralità, la diversità della visione che ogni Stato ha della politica esterna. Quindi esiste una differenza specifica, costituzionale, tra la partecipazione dei parlamenti nazionali nello scenario internazionale ed europeo e poi la tradizionale partecipazione dei governi nazionali in questo settore. Bene, se questa contestualizzazione della funzione diplomatica dei parlamenti è valida in molte organizzazioni, Consiglio d'Europa, l'Unione Europea, la NATO, allora questa ha ancora più senso e pertinenza nel caso concreto dell'OSCE, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Cioè, se l'OSCE si contraddistingue appunto per la difesa, grazie alla difesa della democrazia, della libertà di parola, di espressione, elezioni libere e giuste, è un'organizzazione internazionale che si occupa della pluralità, della diversità, allora queste sono al centro, nel cuore, sono l'essenza dell'anima, del respiro dell'OSCE, e quindi si tratta di un'assemblea parlamentare come questa che ho di fronte a noi, di fronte a me. Un'ultima parola per mettere in rapporto questa prospettiva di dottrina sul ruolo della democrazia parlamentare e il tema della vostra conferenza. Sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale. In un momento in cui la disinformazione gli attacchi ibridi, la manipolazione digitale, il crimine cibernetico, eccetera, sono nel fronte, il processo democratico e la sicurezza delle infrastrutture critiche deve essere specialmente protetta. Il mondo digitale non ha frontiere. Il mondo virtuale si è sviluppato e espanso dappertutto. L'intelligenza artificiale può potenziare tantissimo questa digitalizzazione della nostra realtà politica e anche della realtà politica internazionale. Se, da un lato, ci dà strumenti per rafforzare la sicurezza generale e l'affidabilità dei processi elettorali, dei meccanismi democratici, eccetera, d'altro canto, la IA aumenta le possibilità di minaccia e di perturbazione di tutti questi processi, di tutti questi meccanismi e delle infrastrutture che servono di supporto al funzionamento. C'è tutto un nuovo mondo, ammirevole o no, come dice Huxley, che dice: dobbiamo studiare, dobbiamo avere posizionamento, deliberare e azione, sempre a difesa della democrazia e del pluralismo, dei diritti umani e della sicurezza. Cioè, sono i principi della democrazia e anche della pace, della sicurezza, pax e della giustizia. E sempre con la visione plurale, dialettica, diversa della rete di parlamenti in un'assemblea parlamentare che dà senso, significato alla democrazia. Solo un'organizzazione con queste caratteristiche democratiche ha legittimità e autorità per promuovere in ogni singolo Stato e anche in altri, promuovere e favorire la difesa della democrazia. In una parola, qui, in questa assemblea parlamentare dell'OSCE, è la democrazia internazionale ed europea che è al servizio delle democrazie nazionali. Grazie della vostra attenzione.
Grazie, dottor Paolo Rangel, ministro di Stato degli Affari Esteri. Cari colleghi, a nome della mia la Presidente Bacam, diamo per chiusa, terminata questa seconda conferenza di Lisbona. Ci rivedremo a breve e siete tutti invitati per la cena. Grazie.